Allora abbiamo anzitutto visto come quando il Signore vuole insegnare a pregare, ha aspettato che glielo chiedano. Anche questo è interessante, che Gesù non ha cominciato subito, aspetta che io vi insegno a pregare. No, 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 è stato zitto lui, pregava lui nel modo bello che sapeva fare lui e ha insegnato solo quando gliel'hanno chiesto, non prima, perché se uno non ha il desiderio è inutile insegnare. Quando uno non prepara il suo cuore alla novità, quando non svuota il suo cuore. Comunque la prima cosa che Gesù ha fatto è stato insegnare a non pregare, cioè a smettere quel modo di pregare che facevano istintivamente. Che istintivamente abbiamo il modo di pregare istintivo, che è anche quello di tutti, di quelli che non conoscono il Signore, anche quello dei cosiddetti pagani. Come fanno a pregare i pagani? Dicono: Signore, tu che sei onnipotente, fa tu queste cose che non sono capace di fare io. Allora i pagani sono attenti, cos'è che non sono capace di fare io? Quelle che sono capace di fare io non interessano al Signore, le faccio io già. Al Signore li faccio interessare quelle che io non sono capace. E allora vieni a fare i miracoli che io non sono capace di fare. E allora l'attenzione dei pagani è rivolta sempre a se stessi. A vedere cosa mi manca, cosa non sono capace di fare, cosa ci vorrebbe per che io sia contento, perché io sia appagato, perché io. E al pagano quindi, o a chi vive questa preghiera istintiva, non interessa sapere che faccia il Signore, non interessa sapere quali, se ha dei desideri per caso anche lui, e quali sono quei desideri. E allora la preghiera del cosiddetto pagano, ma che è anche dell'uomo normale, che pensa di saper pregare perché si rivolge a un desora, per chiedergli, per avere, assomiglia a quell'uomo o quella donna che si avvicinano alla macchina, alla macchinetta del caffè e dopo guarda cosa vuole, se il cioccolato, il caffè lungo, il cappuccino, o il macchiato, il caffè d'orzo, o vate la pesca, mette dentro il soldo e poi schiaccia il bottone e deve venire fuori. Perché sennò si va a reclamare. E così assomiglia. Devi fare quello che ti dico, sennò non prego più. Devi fare quel che io ti dico, quel che io ti chiedo, perché sennò vado da qualcun altro, che può essere anche al diavolo. E allora vedete che c'è anche gente che fa patti col diavolo. Perché il diavolo ti dà soldi, donne, roba, tutto quello che vuoi ti dà. Non te lo dice prima, ma dopo ti prende la vita. O la tua o quella dei tuoi. Si fa pagare anche lui. Comunque, Gesù vuole che i suoi non vivano una preghiera da macchinetta che di distributore. Ma deve essere un'altra cosa la preghiera. Allora, prima piazza pulita con questa, ma anche un'altra, un altro modo di pregare Gesù vuole cancellare dai suoi discepoli, che è quella dei commedianti, quelli che dicono belle parole, ma il cuore non gli va dietro. Quindi per pregare bisogna prima aver nel cuore qualcosa e poi le parole, casomai le parole esprimono quel che c'è nel cuore. E allora ecco che Gesù ha cominciato a insegnare la vera preghiera, che è cominciata, l'abbiamo visto ieri pomeriggio, è cominciata così: Padre. Allora Gesù vuol mettere colui che prega che si metta davanti a una persona conosciuta, non sconosciuta, conosciuta, e conosciuta molto bene, non solo, ma che mi conosce, Padre. Chi è che mi conosce più del padre o della madre? Mi conoscono più di me stesso. Padre e madre sanno quali erano i miei capricci da bambino. Io non me li ricordo più, ma loro sì. Padre è uno che mi vuol, non solo mi vuol bene, che mi vuole, vuole che io ci sia, il Padre. È uno responsabile della mia vita. Quindi è una persona importante, più importante del tutore o della badante. È responsabile della mia vita, Padre. Posso aver confidenza con lui, Padre. E poi, adesso faccio solo il riassuntino, per quelle nuove che sono arrivate. Nostro, che vuol dire che questo Padre non ha solo me, ma ne ha degli altri, che ha voluto, che ha amato. Quindi se io calcolo lui mio Padre, devo per forza calcolare gli altri miei fratelli. E allora dico Padre di noi. Non posso mettermi davanti a Dio da solo, perché rischierei di non incontrarlo. Devo mettermi davanti a Dio sempre, raccogliendo anche tutti gli altri nel mio cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, diceva Gesù, che sei nei cieli. Voi guardate i cieli, non vedete niente, allora cosa vuol dire se è nei cieli? È nascosto. Che sei nascosto, che io non ti vedo, tu mi vedi sempre. Io non ti vedo mai, ma desidererei vederti. So che ci sei, e quindi adopero la fede. So che ci sei con il tuo amore, anche là dove non ti vedo, anche dove il tuo amore non lo vedo a prima vista. Per esempio, in quelle che chiamiamo disgrazie, le chiamiamo così che non siamo capaci di vedere l'amore di Dio in quei fatti. Eppure c'è, nascosto, che sei nascosto, che sai nasconderti bene, ma la mia fede mi dice, so che ci sei, anche se ti nascondi, come nei cieli. E i cieli ci sono dappertutto. Anche se andassi al di là del mare, anche là tu ci sei e mi vedi. E quindi mi proteggi, mi custodisci, ti occupi di me, continui a essere mio padre dovunque io vada. Perciò non avrò paura. Dovremmo imparare dai martiri che anche quando venivano condotti in prigione cantavano, come quelle suore quando le facevano salire sul palco dove c'era la ghigliottina al tempo della Rivoluzione francese, che non è stato proprio la cosa migliore del mondo, la Rivoluzione francese, come vogliono farci credere. Quelle suore, che di male non avevano fatto proprio niente, sul palco della ghigliottina, come facevano a salire? Sapevano che anche lì c'era l'amore del padre. E allora cantavano il Te Deum. Te Deum laudamus. Te Dominum confitemur. Oppure quei martiri giapponesi che sulla croce sorridevano, tutti contenti, esprimevano come potevano la gioia di condividere con Gesù la croce. Quindi, che sei nei cieli vuol dire non avrò più paura. Dovunque io vada, dovunque mi trovi, qualunque cosa succeda, non avrò più paura. Ecco, questo è un po' il riassunto di ieri. E ora continuiamo. Gesù ha continuato a insegnare ai discepoli a pregare. Quando pregate, dite: sia santificato il tuo nome, venga, sia fatta. Come mai Gesù adopera il congiuntivo? Sapete cos'è il congiuntivo? Qualcuna di voi è maestra? Nessuna maestra? Oh, povero me. Beh, meno male. Allora posso dirvi senza paura che mi dicano stai sbagliando. Allora il congiuntivo, non l'indicativo, l'indicativo sarebbe è santificato il tuo nome. Il congiuntivo sia santificato. Il congiuntivo lo si adopera per esprimere un desiderio, una cosa che si vorrebbe ma che non c'è ancora, o non c'è ancora del tutto, un desiderio. Quindi la preghiera, dopo averci fatto vedere il Padre Gesù, ci fa esprimere dei desideri che non sono, pensa un po', quelli che ci portiamo dietro. Fa che possa avere un buon caffè. Fa che mi passi il mal dei piedi. Fa che i nostri desideri tante volte riguardano le ricette di cucina, le ricette del medico o alcune altre cose così. No, altri desideri. Da dove vengono questi desideri? Gesù vuole che noi mettiamo nel nostro cuore dei desideri per dirli al Padre. Ma per dirli bisogna che ci siano, se no siamo commedianti. Allora, perché ci siano nel nostro cuore questi desideri, cosa dobbiamo fare? Svuotare il nostro cuore di tutti i desideri che c'erano prima, per far posto a questi desideri. quelli che dice Gesù adesso. Quando pregate, mettete nel vostro cuore questi desideri. E allora voi capite? Non so se lo capite. Credo di sì, l'avete già capito. Che la preghiera diventa un momento di conversione. Perché la preghiera cosa serve? Quando dicono la preghiera non serve. La preghiera pagana non serve, perché non serve la gettoniera, non risponde. Ma la preghiera che insegna Gesù serve a convertirci, prima di tutto. A far piazza pulita dei nostri desideri, per mettere dentro di noi questi altri desideri. Da dove vengono questi desideri? Sia santificato il tuo nome. Se voi leggete il profeta Ezechiele, c'è una pagina intera, bella lunga, che vi dice che questo è il desiderio di Dio. Sia santificato il tuo nome. Santificherò il mio nome in mezzo alle genti, dice il Signore, per il mezzo del profeta Ezechiele. Perché il nome di Dio era stato profanato in mezzo al mondo, perché gli ebrei, il popolo di Dio, gli ebrei si erano comportati male, erano andati dietro agli idoli, e andare dietro agli idoli vuol dire disubbidire a tutti i comandamenti. E quindi Dio rimane solo un nome, ma non più la guida della vita. Il nome di Dio era stato profanato, cioè Dio non lo conoscevano più, e quelli che vedevano gli ebrei, che Dio era un Dio languido, un Dio che non faceva niente, un Dio, perché loro si comportavano come tutti gli altri. Santificherò il mio nome. Oh, e glielo diceva anche: voi non siete capaci di santificare il mio nome. Siete capaci di profanarlo, ma non siete capaci di santificarlo. Lo santifico io. Però per santificare il mio nome io devo servirmi di voi, perché siete voi il mio popolo. Anche se siete dei disgraziati, devo servirmi di voi. Come oggi il Signore, per santificare il suo nome in mezzo al mondo d'oggi, di chi può servirsi se non della Chiesa? E anche alla Chiesa lui deve dire: ma siete dei disgraziati, continuate a disubbidirmi. Ne combinate? Non siete capaci, voi non siete capaci di santificare il mio nome, di dar gloria a me, di farmi conoscere agli altri come io sono in verità. Un papà, non siete capaci. Cominciate col mettere dentro questo desiderio. Sono io che santifico il mio nome, ma cominciate a desiderarlo anche voi, a desiderare almeno che io lo faccia. E come fa Dio a santificare il suo nome? Se continuiamo a leggere quella paginetta del profeta Ezechiele, scopriamo che fa tre cose Dio per santificare il suo nome. Il popolo si era rovinato a tal punto, indebolito a tal punto, che erano venuti i nemici e l'avevano conquistato e li avevano portati via per farne schiavi. Almeno la gente più facoltosa, la gente più preparata e intelligente, la gente più capace di lavorare e di far lavori anche belli, via tutti, li ha portati via, deportati a Babilonia, dove li adoperava e nelle sue città. Ha lasciato lì quei quattro remenghi che erano capaci solo di adoperare la zappa e il badile, quelli ne aveva già, quelli li ha lasciati lì. Il resto, piccolo resto. E allora il popolo è disperso all'estero. Disperso all'estero cosa vuol dire? In mezzo a pagani. Quindi non sono capaci neanche di vivere la loro fede perché non hanno il tempio, non possono offrire sacrifici, non nessuno che canta i salmi, nessuno che ha con sé il libro. Allora ecco come fa Dio a santificare il suo nome. Vi radunerò da tutte le genti. Prima cosa, siete dispersi, vi metto di nuovo insieme. Primo passo per santificare il suo nome. Dio mette insieme. Devono scoprire di essere, riconoscersi dello stesso popolo di Dio e stare insieme per aiutarsi ad adorare il vero Dio. Vi radunerò da tutte le genti. Non basta. Secondo passo. Vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli, perché vivendo in mezzo agli altri, anche loro si erano adattati a far come gli altri, cioè a idolatrare i vizi di questo mondo. Sapete cosa sono gli idoli? Allora, ve lo spiego brevemente. Ricordate, veniamo più vicini invece che da Babilonia, ci trasferiamo a Roma. Chi erano gli idoli di Roma? Bacco. Tabacco non c'era, ma robe simili. E Venere. Sono i nomi delle divinità. Bacco era un dio, per cui chi gli piaceva e alzava il gomito poteva dire: ma io venero Bacco, non puoi dirmi niente. Io sono molto religioso quando faccio la balla. E quando uno andava a donne o una accoglieva uomini in casa, poteva dire: ma io venero Venere, non puoi dirmi niente, io sono molto religiosa, io sono molto religioso. La dea Venere. E così per tutte le altre, per la guerra c'era una dea, per la caccia c'era una dea, per infilzare gli uomini c'era un dio, e avanti di questo, per dire le bugie c'era un dio che aiutava. E quindi tutti i vizi degli uomini erano divinizzati. Questo fa il paganesimo. Ecco cosa sono gli idoli. I vizi capitali fatti su in modo che ti lasciano l'idea che tu sei molto religioso. Vedete che la storia non è cambiata molto, come era allora, così oggi. È per questo che comprendiamo. Allora, vi purificherò per santificare il nome di Dio, questo non va bene. Gli idoli bisogna abbandonarli. E quel che si è fatto per adorare gli idoli bisogna riconoscerlo male e cambiare quindi, cambiare l'orientamento della vita. Vi purificherò da tutti i vostri idoli, da tutte le vostre sozzure. Ecco, due cose fa Dio per santificare il suo nome. Raduna il popolo, che sappia di essere un popolo, lo purifica dagli idoli, dai iniquità, peccati, eccetera. Ma non basta. Il terzo passo, qual è? Tirerò fuori da voi il cuore di pietra e metterò dentro di voi un cuore di carne. Vi darò uno spirito nuovo, metterò dentro di voi il mio spirito. Allora il nome di Dio è santificato. Quando dentro di noi c'è il suo spirito. Prima bisogna fare pulizia, perché sennò come fa a star dentro lo spirito? Non può star mescolato con altri spiriti immondi. Quelli bisogna lasciarli andare. Lo spirito degli idoli bisogna lasciarlo andare, altrimenti non ci sta dentro lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, il cuore nuovo. Allora quando Gesù ci dice che nella preghiera dobbiamo dire sia santificato il tuo nome, è come se dicesse dovete avere questo desiderio. Mettete dentro di voi questo desiderio, che il nome di Dio, cioè che i figli di Dio siano riuniti, che siano purificati dagli idoli e che seguano la luce e le indicazioni dello Spirito Santo. Quindi pregando noi desideriamo, impariamo a mettere dentro di noi questo desiderio, che è il desiderio di Dio. Sia santificato il tuo nome. Non è qualcosa che con noi non c'entra. Come dire, ma vabbè, la tua gloria, Signore, ma a me cosa ne viene? Ah, caro, perché si realizzi questo? Voi dovete essere cambiati, voi riuniti in un'unica Chiesa e star ben uniti nella Chiesa, purificandovi, quindi una Chiesa che diventa santa e accogliendo lo Spirito Santo e allora fate festa. Quindi vedete che non lo dice. Ma dicendo sia santificato il tuo nome, Gesù ci prepara perché la nostra vita sia una festa, sia comunione festosa, perché lo Spirito Santo ci guida e lo Spirito Santo guida sempre alla gioia, alla pace, alla carità, alla bontà, alla benevolenza, eccetera, eccetera. Sia santificato il tuo nome. Noi lo diciamo in fretta. Dopo non sappiamo quel che abbiamo detto, perché abbiamo detto parole. che non sappiamo cosa vogliono dire, abbiamo fatto i commedianti. Proprio quello che Gesù non vuole. Sia santificato il tuo nome. Vi pare che mi sono spiegato? Non vi dico, vi pare che abbiate capito. No, perché una volta lo dicevo e una volta sono andato a predicare al mio paese, che è un paesetto piccolo, e a predicare, a celebrare la messa, e durante la predica ho detto: una volta avete capito? Mi hanno detto sì. Ho detto una seconda volta: avete capito? Sì. Dopo un po', dico per la terza volta, dopo che ho spiegato un'altra cosa: avete capito? Salta su mia sorella e dice: ma ci credi proprio ignoranti? Casomai sei tu che non ti spieghi? Allora, sì, la buona mia sorella le fa ste robe. Allora, da allora non chiedo più, avete capito? Ma mi sono spiegato? Ma poi Gesù non si accontenta. Un altro desiderio vuol metterci dentro e vuole che diciamo. E se lo diciamo, che lo mettiamo dentro. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Venga vuol dire non c'è ancora, desidero che venga. Il tuo regno. Pensa quante volte preghiamo da commedianti. Ogni 5 anni preghiamo per alcuni mesi da commedianti. Perché? Ogni 5 anni ci sono le votazioni per il nuovo governo, per il nuovo Parlamento. E allora desideriamo e facciamo di tutto perché ci sia questo, perché vada su quello, perché organizzare tutti, no, per E quando diciamo venga il tuo regno, pensiamo ai governanti di qua e di là che devono andare su quelli e non pensiamo che l'unico regno stabile e vero e desiderabile è quello del Signore. Venga il tuo regno. Che il regno di Dio, il regno tuo vuol dire del Padre, perché stiamo parlando al Padre nostro, quindi venga il tuo regno, Padre. Il regno del Padre, come può essere? Se è il regno del Padre, nel regno sono tutti figli, quindi tutti fratelli, non funzionari. Venga il tuo regno vuol dire è un regno del tutto diverso da quello, da quei regni che conosciamo sulla terra. Che abbiano un re, o che abbiano un parlamento, che abbiano un presidente, che abbiano, è del tutto diverso. Perché è regno di Padre, gli altri non sono mai il regno di Padre. Non lo vogliono neanche. È regno di dominatori, ma non di Padre. Venga il tuo regno. Pensate poi, per spiegare questa preghiera, quante parabole ha raccontato Gesù. Per dire, il regno dei cieli è simile a questo, a quello, a quell'altro. Il regno dei cieli non siamo capaci di descriverlo. Di desiderarlo dobbiamo essere capaci. Ma dopo cosa succede anche quando noi diciamo un desiderio? Quando diciamo un desiderio, pensate a quando eravate piccoline, voi, che dicevate alla mamma: mamma, fai la torta. Perché dicevate alla mamma: fai la torta? Perché volevate anche voi metterci mano, o a impastare, o a rompere le uova, o a assaggiare se era... Mamma, desidero che fai la torta, perché ci sono anch'io che t'aiuto. Allora, quando diciamo un desiderio a Dio, è come gli dicessimo: guarda che sono disponibile. Sono disponibile anch'io perché venga il tuo regno. Sono disponibile a fare quello che tu desideri, a collaborare con te. Sono disponibile. È come se gli dicessimo: ecco, io vengo a fare la tua volontà. È come gli dicessimo: eccomi, sono la tua serva, Signore. Venga il tuo regno. Vedete che è importante nella preghiera, furbo Gesù, a metterci lì i desideri di Dio, che devono sostituire i nostri, e quindi cominciare una bella profonda conversione, non solo, ma anche aiutarci e abituarci a essere disponibili a fare non quello che volevamo noi prima di cominciare a pregare, ma a fare quello che vuole il Padre, quel papà che ha tanti figli. E poi, ancora, aspetta che non ho finito, venga il tuo regno. Che cosa vuol dire? Quando è che viene il regno? Quando arriva il re? Senza re non c'è regno. Quindi dicendo venga il tuo regno, è come dicessimo: desidero ardentemente e collaboro anch'io perché venga in questo mondo il re del regno. E il re del regno chi è? È Gesù. Quindi venga il tuo regno vuol dire: desidero ardentemente e collaboro con Gesù. Perché il regno c'è quando c'è il re, e quando il re può cominciare a dire la sua e può cominciare a raccogliere, a far ministri e quindi il regno è quello che fa Gesù, che raccoglie i ministri per agire poi nel mondo secondo la sua volontà, che è sempre amore, l'amore del Padre. Venga il tuo regno. Quante cose. È come dicessimo: collaboro anch'io perché la tua Chiesa sia viva, operosa, santa, secondo il tuo cuore. Mi metto a disposizione a ubbidire a Gesù. Venga il tuo re. E poi ultimo desiderio. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Sia fatta la tua volontà. Mamma mia! Prima di cominciare a pregare, uno aveva la sua volontà. Io prego perché le cose vadano così e così. Vero? Io prego perché quelle cose lì cambino così e cosà. E dopo pregando diciamo, sia fatta la tua volontà, come dire, non mi interessa più quello che volevo io. Che conversione, aiuto. Non mi interessa più quello che pensavo prima di cominciare, adesso mi interessa la tua volontà. È la volontà di mio padre. Quindi è certamente più sana, più intelligente, più sapiente, più previdente della mia. Sia fatta la tua volontà, perché tu vedi anche l'anno prossimo. Tu vedi anche tra 10 anni. E allora io mi offro a far la tua volontà. E Dio, sapete come fa a manifestarci la sua volontà? Non ci dice oggi quello che vuole tra 10 anni, ma ci dice oggi quello che vuole da noi in questo momento. E poi ogni momento ci lascia il suo spirito che ci guida a conoscere momento per momento qual è la volontà del Padre. Sia fatta la tua volontà. Rinuncio alla mia, è sottinteso. Rinuncio alla mia, ma sia fatta la tua. Che la tua è volontà di un papà, non solo mio ma anche degli altri, quindi che ami di più di me, che vedi più di me, che sai più di me. Sia fatta la tua volontà, come in cielo. Cosa vuol dire come in cielo? Non sappiamo del tutto, perché il cielo è nascosto sempre, no? Però qualcosa possiamo immaginare. In cielo noi pensiamo che ci siano gli angeli. E gli angeli come fanno? Pronti al cenno della tua parola, dice un salmo. Gli angeli non dicono mai di no. E sono svelti, non ci pensano su. Hai parlato? Eccomi. Non ci pensano su. Non ci ragionano su perché si fidano del ragionamento di Dio. Come in cielo, così in terra. Cosa vuol dire così in terra? Facciamo presto noi a dire, ma così in terra vuol dire così a casa mia. Non vuol dire così in fondo all'Africa, o così al Polo Nord. Così in terra vuol dire così a casa mia. Che poi in casa mia ci sia dentro io solo, allora... Ma se ci siamo dentro in 2 o in 3 a casa mia o in 5, così a casa mia. Sia fatta la tua volontà. Allora, Ricapitoliamo. In questa parte della preghiera, la prima parte l'abbiamo definita ieri contemplazione, cioè incontro con Dio, riconosciuto come papà e come papà di tutti. Quindi incontro con Dio, ma sentendoci partecipi di tutti. Incontro con Dio, pronti a riconoscerlo anche là dove non lo si vede. Prima parte, quindi, contemplazione o incontro. Seconda parte, esprimiamo i desideri. Quindi, però, abbiamo espresso i desideri di Dio. Quindi vuol dire che abbiamo cambiato i nostri, abbiamo messo al posto, abbiamo sostituito i nostri desideri con quelli di Dio. Cioè è avvenuta una conversione. Proprio dentro, nel posto dei desideri, che è il posto più profondo. Quindi dopo aver incontrato il Padre, ecco che già veniamo trasformati dai suoi desideri. Questo Padre che abbiamo incontrato ci interessa così tanto che vogliamo vedere in fondo al suo cuore cosa c'è, e abbiamo scoperto questi desideri e li facciamo nostri. Quindi la preghiera ci converte. Quando uno vi chiede cosa serve pregare, risponderete: serve a convertirci. Se non ci converte la preghiera, allora non serve a niente. Ma la preghiera, quella almeno che Gesù ci ha insegnato, serve a convertirci. Non a ottenere, ma a convertirci. E ci converte così tanto da metterci a disposizione. Come la bambina a far la torta o il bambino a aggiustare la bicicletta. Quando dice papà mi aggiusti la bicicletta, il bambino corre a prendere il cacciavite e le chiavi e va della pesca, quel che serve. Il bambino si mette a disposizione a collaborare. Così noi diciamo i desideri a Dio, ecco, ci sono anch'io per realizzarli, per aiutarti. La conversione. Che meraviglia. Come in cielo, così in terra. Cosa vuol dire ancora? Diventa un tutt'uno. Cielo e terra non si distinguono più. Perché se la volontà di Dio è compiuta in cielo e in terra allo stesso modo, come in cielo, allo stesso modo, allora cielo e terra sono diventati un tutt'uno. Non c'è più separazione, distinzione. Perché dove c'è il Signore, lì è cielo. Lì è paradiso. Lì è il luogo dell'amore, dove c'è il Signore. E se c'è qui, qui è il cielo. Come in cielo, così in terra. Casa mia è un paradiso, perché io in casa mia faccio la volontà di Dio come gli angeli in cielo. Ecco, casa mia è diventata un cielo. Come in cielo, così in terra. La terra non è più nemica. Non è più, possiamo anche dirlo, non so se si può dirlo, ma non è più valle di lacrime quando c'è il Signore. È valle di lacrime quando manca Lui. Quando manca Lui, davvero è valle di lacrime. Vi racconto un piccolo fatto. Allora mi hanno accompagnato una signora una volta da sola, era così afflitta, così sofferente, non era capace neanche di venire, me l'hanno dovuta accompagnare. Avevo la vostra età, non una bambina. Allora si siede lì vicino, e cosa c'è signora? Mi è morto il cagnolino. Giustamente ridete, anche a me è venuto da scoppiare a ridere, però all'ultimo mi sono trattenuto perché mi è venuto questo pensiero, ma questa è la sua sofferenza, quindi il cagnolino è un cagnolino, ma lei è una persona seria e per lei questa sofferenza è seria. Allora ho ascoltato un po' e poi ho ascoltato anche il Signore, perché le orecchie sono due e dobbiamo adoperarne uno per gli uomini, il sinistro, ma il destro dobbiamo adoperarlo sempre per ascoltare il Signore. E allora dopo un po' io le ho detto, no signora, lei non piange e non soffre perché le manca il cagnolino. Lei soffre perché ti manca Gesù. Ti manca Gesù. Abbiamo parlato ancora mezz'ora. Lei non ha più nominato il cagnolino. E neanch'io. Sono ben stato attento a non farlo. Le sofferenze di questa terra è una valle di lacrime perché manca Gesù. Quando c'è Lui, c'è il regno di Dio, c'è il cielo, il cielo. E allora noi dobbiamo far sì che quelle parole, come in cielo, così in casa mia, siano sempre vere. Sei adesso, perché è quasi un'ora che dico, che parlo, che vi disturbo, che vi tengo svegli. Forse non ci sono riuscito del tutto, ma insomma.